Mi chiamano resuscita morti e mi disprezzano, ma quando perdono qualcuno vengono a supplicarmi di riportarlo in vita. Perché vedete, la cosa più triste non è quello che faccio io, è quanto bisogno ne hanno loro. Benvenuti ad una nuova puntata di Giallo Agi, io sono Riccardo Bastianello e questo è il podcast dell'Agenzia Giornalistica Italia dedicata a quell'immensa e intramontabile galassia letteraria che va dal giallo al noir, dal true crime al thriller. Esce in questi giorni per Giunti, editore, La memoria delle ombre di Simone Panepuccia. Con Simone, con il suo romanzo, parliamo di un giallo dalle tinte più fosche e nere possibile, quasi gotiche direi. Al centro del suo racconto c'è Giacomo Guerra, un informatico cinico e geniale, che per lavoro sa riportare in vita i morti, non in salsa zombie come si potrebbe pensare, ma attraverso i video, le storie, le tracce digitali di chi non c'è più. Una sorta di Frankenstein 2.0 in cui quello che noi lasciamo nella nostra vita online viene poi dato in pasto ad intelligenze artificiali che ricreano un avatar identico all'umano, capace di continuare a vivere e a comunicare con i nostri cari. Una trama oscura, inquietante, ma a ben guardare forse più realistica di quanto potremmo immaginare. Do il benvenuto a Simone Panepuccia, grazie di essere con noi.
Ciao Riccardo, grazie a tutti per avermi invitato.
Dunque, il tema è chiaro, scomodo, inquietante, respingente, si pensa immediatamente ad un libro giallo, sì, ma di fantascienza, eppure direi che c'è molta poca fantascienza. Ricordiamo che il tema del dopo di noi, per i nostri profili social, per esempio, è più che attuale, già da anni è stato affrontato da colossi come Meta, per esempio. E poi non va dimenticato che Simone tu sei un ingegnere informatico proprio come il protagonista del libro. Oddio, spero con più scrupoli e meno dipendenza dalle droghe come lui, però insomma si tratta di sicuro di un mondo che conosci bene. Come nasce quindi l'idea di questo romanzo?
Allora, l'idea di questo romanzo nasce un paio d'anni fa, grazie al fatto che sì, ok, sono un informatico, sono anche però un padre e avevo all'epoca una figlia sedicenne che adesso, facendo due conti, ne ha 18. E sai, la malattia dello scrittore è quella che ti fa fantasticare su cosa succederebbe se ti capitassero delle cose. Certo. E poi la malattia dello scrittore invece di thriller o horror addirittura è una variante ancora più grave e quindi in pratica... Che ti succede da padre se ti muore una figlia a quell'età? Una figlia che in un'età in cui non hai ancora imparato a conoscerla. Perché? Certo. Perché le età della vita sono così. Cioè i tuoi figli, no? Finché sono bambini li conosci bene, almeno pensi di conoscerli bene, come le tue tasche. Poi però diventano adolescenti e in quel momento diventano degli estranei. Tornano ad essere persone con cui si può parlare passata l'adolescenza verso i 18-20 anni. Allora li ritrovi, ma se ti viene a mancare un figlio a 16 anni, ma quanto vuoto ti lascia, quanti segreti? Cioè è qualcosa di peggio della non accettazione della morte, questo romanzo sì, nasce con quell'idea lì, però è anche un rimanere con tantissime domande a cui speravi di avere delle risposte, però alle quali nessuno risponderà più, e quindi... Certo. Rimani con l'idea incompleta di tuo figlio o di tua figlia. Questa era la fantasia da cui poi ho iniziato a buttare giù il romanzo. Tu rimani di fantasia in fantasia con... ho pensato a questo tipo, no? Un informatico che perde la figlia sedicenne e si ingegna per ricostruirla digitalmente, un po' come Geppetto con Pinocchio. Però poi... Cioè, mi dicevo, l'animo dello scrittore thriller, no? Trova il marcio e la magagna anche dove non dovrebbe essere.
Certo, la deformazione quindi, professionale, chiaro.
E quindi poi nella ricostruzione di questa ragazza emergono storie inquietanti, magari c'è di mezzo qualcosa di più, di un banale incidente d'auto, e quindi arrivato a quel punto ho detto, vabbè, basta con le paturnie da padre, scrittore, informatico, ho messo tutto in mano ad un esperto, e l'esperto era Giacomo Guerra.
Certo.
Giacomo Guerra, tu hai accennato al fatto che insomma si fa abusa un po' di sostanze. Sì, è vero, no, chiaramente io non potrei neanche sostenerle tutte le cose che fa lui.
Per fortuna.
Praticamente.
Certo.
I temi trattati in questo romanzo non erano di facile digestione né per me che li scrivevo né per un lettore. E quindi Ecco perché, Giacomo, è così. Perché ho deciso di adottare uno stile asciutto, veloce, senza soffermarmi troppo sui dettagli, perché insomma, è un romanzo che tu accennavi al fatto che era nero, a volte tratta temi morbosi, e l'unico modo che ho trovato io sostenibile per riuscire a raccontarlo e a farlo leggere era creare un personaggio completamente cinico, distaccato e anaffettivo. E lui si imbottisce di farmaci e droghe perché deve ricreare le sue sensazioni in maniera artificiale. Cioè lui va, ecco, come nel romanzo, si ritrova davanti al cadavere di una ragazza di 16 anni e deve rimanere impassibile.
Certo, deve essere anestetizzato di fronte al dolore.
Esatto, questo va anche un po' a un parallelismo tra quello che lui ricrea digitalmente e quello che lui ricrea dentro di sé. Praticamente è tutto un artificio la sua vita, sia interiore che per il lavoro che fa. E quindi è uscita fuori questa cosa. Gli ho lasciato alcuni sprazzi di umanità, devo dire, perché ci sono anche delle scene ambientate nel suo passato, quando era ancora un ragazzo abbastanza normale, siamo negli anni 90, nei suoi flashback. Però ecco, giusto per far vedere che non è che è nato così.
Sì. Non è che è nato così, ma lo è diventato, certo. Ma infatti, nel tuo romanzo tutto sembra andar bene, cioè alla fine, per quanto inquietante, se ciò potesse servire a lenire il dolore di una perdita, non lo so, ipotizzo, bisognerebbe rifletterci bene, ma magari potrebbe pure essere accettabile una cosa del genere. La svolta arriva quando si fa vivo appunto un ex amico del protagonista che gli chiede di costruire la figlia Lisa, morta a 16 anni in un incidente d'auto, che poi insomma si rivelerà molto meno chiaro di quello che sembrava inizialmente. Quello che emerge dall'analisi delle tracce digitali lasciate da questa ragazza è ben diverso da quello che tutti credevano di conoscere. Lisa, questa ragazza, si rivela molto diversa da quell'adolescenza pulita che tutti credevano fosse. E così inizia il giallo vero e proprio, l'indagine in una Roma notturna e senza scrupoli, molto feroce. E qui si sviluppa il giallo, ma entra anche in scena qui un altro tema portante del romanzo, cioè che la nostra vita online sia diversa dalla vita reale e per alcuni versi pure più autentica.
Esatto, sì, questo è anche un tema che viene affrontato, ma direi proprio all'inizio, quando presentiamo il personaggio. Allora, lui vive in un mondo che poi in realtà è il nostro, in cui queste cose già si fanno. Hanno iniziato i cinesi, adesso delle compagnie americane anche stanno proponendo questa possibilità, ecco, di interagire con persone defunte in maniera digitale. E lui parla proprio di questi cinesi un po' con disprezzo, perché dice questi sono, sì, ci stanno questi agenti che magari collaborano con le agenzie funebri, che ti offrono il pacchetto base in cui vanno là, pescano tutto quello che riescono a racimolare dai social e ti creano un fantoccio digitale che parla come il peggiore dell'influencer di serie B. Cioè io no, ti offro un servizio in più, io vado al funerale intanto, io intervisto le persone, parlo della persona scomparsa, faccio delle indagini, insomma mi muovo, non è che sto davanti al computer e mi raccolgo solo l'immondizia digitale.
Certo.
Quello che ti ricreo io è qualcosa di più che realistico. E attenzione, questo è proprio un passaggio fondamentale quando lo dice al padre della ragazza, insomma, che lo sta ingaggiando. Dice, guarda, potrebbe non piacerti quello che ritiro fuori, magari.
Certo.
Tua figlia sarà così realistica che averla riportata indietro, tra virgolette, dalla morte, magari la prima cosa che fa è mandarti a quel paese.
Certo.
Cioè, perché mai tirato fuori da qua? E sì, quindi diciamo, il tema della vita reale contro quella digitale è affrontato ed è centrale qui. Sì.
E poi c'è pure, vabbè, una visione abbastanza cinica, potremmo dire, spietata, per quanto io penso anche parte del tutto realistica, ma c'è anche un ruolo per cui la tecnologia amplifica forse, no? E rende ancora più incontrollabili delle pulsioni ancestrali, la vendetta, l'avidità, l'ossessione, insomma una sorta di chiusura del cerchio per cui le parti più rudimentali, antiche del nostro essere uomo sono connesse e alimentate dalle parti più moderne e raffinate, appunto quelle che poi vengono messe in campo per far funzionare questi sistemi tecnologici, giusto?
Sì, sì, questo è vero, perché in realtà poi noi siamo sempre coscienti del fatto che stiamo producendo dei contenuti digitali, quando ci mettiamo sui social, quando parliamo, anche solo quando ci facciamo un selfie, sappiamo di essere, non siamo naturali,
certo.
Esponiamo la parte che vogliamo far vedere, certo. Tutto il resto, quello a cui accennavi, pulsioni ancestrali, invidia, rabbia, eccetera, raramente lo trasmettiamo, a meno che non vogliamo trasmetterlo, perché chiaramente sui social ci stanno questi fenomeni, anzi, è proprio un
questi,
no? Eccetera. Però è sempre artificiosa la cosa.
Sì, è sempre finalizzata a qualcosa, certo, non è fine a se stessa.
Sì, quando voglio odiare qualcuno su un social lo faccio perché so che voglio che lo vedano. Non è che sto, che ne so, non è uno scatto di ira impulsivo. E quindi sì, questa differenza c'è e viene evidenziata.
Certo.
In realtà poi quello che succede nel romanzo, cioè quando ci riferiamo a pulsioni ancestrali e a tutto il resto, Giacomo, quando comincia a resuscitare la ragazza, la Lisa virtuale, in realtà apre un vaso di Pandora. Cioè l'incidente non è, a parte, vabbè, forse non è stato davvero un incidente, senza anticipare troppo, in realtà ha tolto il tappo a qualcosa di diventa un vortice che lo travolge. Non è solo un incidente, ci sono storie legate intanto alla famiglia, è una famiglia con cui Giacomo ha avuto a che fare in passato, e poi lui di fatto è uno che, siccome svolge le indagini insieme ad una detective che viene poi ingaggiata dal padre della ragazza, lui sì, di fatto è uno che si muove come un detective, anche se non lo fa per cercare
delitti.
Però lo fa solo, come dicevo, per ricostruire il modello della persona che sta resuscitando in maniera accurata, no? E arriva a un certo punto però che si rende conto che la situazione è talmente ingarbugliata che lui vuole tirarsene fuori. Era uno dei patti che aveva fatto con il cliente. Ha detto: se vedo che c'è qualcosa che non va, dice, tu mi hai messo una detective vicino, questo incidente non si è ben capito cos'è. Io appena capisco che c'è qualcosa che non va, che non ti sto solo resuscitando la figlia, figlio, me ne vado. E il problema è che quando capisce questa cosa è troppo tardi.
È già dentro fino al collo, chiaro.
E non se ne può più tirar fuori, e non diciamo altro.
Certo, esatto. E vabbè, domanda d'obbligo, quanto lontano è secondo te una visione di questo tipo? Appunto, ci sono già delle compagnie, già appunto i social nel dopo di noi è già affrontato da anni, però insomma la creazione di un avatar, insomma, appunto è abbastanza respingente come immagine, però ci stanno lavorando, come tu avevi accennato. Quanto lontano è secondo te dalla nostra vita reale un'idea di questo tipo?
Purtroppo non molto. Perché, come vi dicevo, già esistono, almeno formalmente, dei servizi di questo tipo. Ma lo stesso Meta, Zuckerberg, sta cercando di creare il suo avatar che lo aiuti nella vita reale e che lo sostituisca quando lui sarà morto. Cioè, questa cosa è di pubblico dominio. Quindi non siamo affatto lontani. Ti posso dire che con i tempi, con la velocità che della tecnologia di oggi, quando ho iniziato a scriverlo 2 anni fa, poteva esserci un approccio pseudo fantascientifico. Ad oggi non lo è più.
Poi dici, già in 2 anni lo scenario è cambiato.
Sì, assolutamente. Ma i progressi che hanno fatto i motori LLM da due anni ad oggi sono impressionanti.
Sì, sì, due anni fa, certo, certo, anche solo l'intelligenza artificiale, il ChatGPT che abbiamo, era insomma ancora...
Sì, era sì, utile per carità, ma adesso io credo sarebbe in grado di emulare una persona in maniera convincente.
Certo.
Quindi sì, diciamo, io mi sono attenuto, insomma, questa è narrativa, è un thriller. Penso di aver scritto una storia insomma che rispetta i canoni del genere eccetera, però ho anche curato l'attendibilità di quello che Giacomo fa, del suo lavoro, visto che grosso modo è anche un po' il mio e quindi tutto quello che c'è scritto, almeno le parti informatiche lì, sono verosimili,
certo, certo.
Sono molto ben spiegate. Diciamo che un lettore che conosce anche un po' di informatica ritrova dei livelli di lettura ulteriori rispetto al solo godersi un techno thriller.
Chiaro, chiaro. E per quanto riguarda il processo di scrittura, com'è andato? Avevi tutto ben chiaro fin dall'inizio o hai creato una cornice all'interno del quale hai fatto agire i personaggi insomma con libertà? Avevi fatto una scaletta? Come hai lavorato?
Sì, io faccio sempre una scaletta, mi serve sempre una mappa da seguire. Poi però alla fine mi accorgo che insomma l'ho stravolta, e però serve, è una sorta di bussola, perché se non ho un'idea di come finirà mi viene l'ansia dello scrittore, quella della pagina bianca.
Certo.
Poi invece quando ce l'hai la tieni là, però tu vai avanti magari in un'altra direzione.
Anche perché i gialli comunque richiedono un certo rigore, no? Di suspense, di elementi che vengono svelati lentamente, quindi sì.
Sì, ma poi arrivi a un certo punto che ti viene l'idea e dici, ah, però se l'avessi coltivato da subito, dici, vabbè, torno indietro, lo riscrivo.
Certo.
Seguendo l'idea che ti è venuta magari a tre quarti del romanzo, riaggiusti le cose. Ma tra l'altro, come ti dicevo, l'idea iniziale era in cui il protagonista doveva essere un padre a cui veniva a mancare la figlia, e poi in corso d'opera è diventato...
Ah, in corso d'opera, quindi ci stavi già lavorando a questo e poi...
Allora, non stavo lavorando alla stesura. Io prima di iniziare a scrivere, davvero, mi faccio un sacco di materiale, una trama, un abstract, schede dei personaggi... In quella fase lì preliminare, poi è uscito fuori che poteva diventare un thriller e non...
Certo. Stai già lavorando anche ad altri lavori oppure ti stai godendo un po' di pausa, visto che il libro tra l'altro sta uscendo proprio in questi giorni, quindi
penso che domani
da poco. Esatto.
Allora attualmente non sto scrivendo un altro romanzo, vorrei dedicarmi alla promozione di La memoria delle ombre. E ne ho un altro già pronto, che avevo scritto in precedenza, ma poi vediamo insomma come andrà.
Vabbè.
E vediamo anche cosa questo, perché qualcuno mi ha parlato di serialità qui, come
certo.
Ah, questo Giacomo Guerra sembrerebbe un personaggio seriale. Vedremo come va.
Certo, va bene, grazie mille Simone per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te Riccardo e un saluto a tutti.
Grazie mille, grazie per le riflessioni che hai condiviso con noi, e Giallo Agi torna la prossima settimana con un nuovo romanzo e un nuovo autore.